Io sono un ferroviere da 34 anni, addetto alla manutenzione e licenziato il 7 novembre 2011 dalle ferrovie.
Perché?
Con l'accusa di essermi posto in un'evidente situazione di conflitto di interessi per aver partecipato all'incidente probatorio a fianco dei familiari del sindacato. Sono stato prima diffidato a cessare questa mia attività, poi sono stato sospeso 10 giorni ed infine licenziato. La contestazione è questa, quindi avere partecipato a fianco dei familiari nella ricerca di verità e giustizia, oltre che nel sviluppare attività per la sicurezza e la salute in ferrovia, e poi per la contestazione che l'amministratore delegato Moretti subì il 9 settembre 2011 a Genova durante un dibattito dove erano presenti comitati pendolari, comitati notav e anche familiari della strage di Viareggio. Io ho fatto ricorso ovviamente a questo ingiusto e ridicolo provvedimento. Siamo alla quinta udienza.
Senti Riccardo,
la
pochissimo
prossima sarà il 4 giugno e pensiamo di risolverla positivamente.
Senti Riccardo, una delle udienze l'hai avuta pochi giorni fa o una settimana fa, vero?
Sì, l'udienza c'è stata l'11 marzo al Tribunale del Lavoro di Lucca. Il giudice, dopo i tentativi di conciliazione che ha vuoto nel corso di questi mesi, il giudice ha sentito i testimoni del sottoscritto per quanto riguarda la vicenda che si è sviluppata dopo la strage ferroviaria del 29 giugno e che mi ha riguardato direttamente, e poi i testimoni dell'amministratore delegato, 4, in cui uno era l'addetto stampa di Moretti, tale Federico Fabretti, e un altro l'autista di Moretti che lo aveva accompagnato a Genova, e poi 2 addetti alla protezione aziendale, perché come si sa in ferrovia c'è una protezione aziendale, sembra che siano circa 500 dipendenti che hanno anche la funzione di fare la scorta al dottor Moretti quando si reca in dibattiti di un certo tipo, per cui garantire, diciamo così, la sua incolumità. Per cui diciamo che erano testimonianze pilotate a danno di me e soprattutto di quanto è avvenuto a Viareggio, perché io ho definito il mio licenziamento, oltre che un'offesa alla città di Viareggio, un'offesa ai familiari che si battono in questa battaglia da quasi 4 anni per avere verità e giustizia, ma anche un'offesa pesante nei confronti dei lavoratori delle ferrovie impegnati sulla sicurezza, che in questi anni sono stati sanzionati pesantemente attraverso multe, sospensioni ed anche licenziamenti. Quindi la mia reintegrazione è una questione che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, vorrebbe dire dare più forza agli addetti alla sicurezza, ai lavoratori impegnati, per impedire infortuni o perlomeno per contribuire a impedire infortuni e morti sul lavoro, che come sappiamo sono un cancro di questa società, soprattutto nei luoghi di lavoro.
Beh, arriviamo allora alla giornata dell'udienza preliminare per la strage di Viareggio dell'altro giorno. Ce la puoi raccontare, insomma, cosa
sì,
è successo?
È chiaro che anche come tutte le questioni processuali e giudiziarie ha un percorso lungo. Dopo 45 mesi dai fatti vi è stata l'udienza preliminare. È iniziata lunedì, riprenderà il 2 aprile, poi a maggio e poi andrà avanti per 2 udienze a settimana fino all'autunno, se non verrà definita prima.
Se chi sono gli imputati? Scusa, chi sono gli imputati?
Gli imputati sono 32, paradossalmente come le vittime della strage di Viareggio, oltre a numerosi feriti, di cui alcuni gravissimi, che non dobbiamo mai dimenticare. Sono 32 imputati, vi sono 9 società coinvolte in questa strage ferroviaria e i 32 imputati, la procura ha chiesto un rinvio a giudizio, ovviamente, ha chiuso le indagini l'inchiesta a giugno, poi vi sono state tutte le memorie difensive, alcuni imputati sono fatti interrogare, e ha chiesto rinvio a giudizio per tutti a fine dicembre dello scorso anno. L'udienza si è tenuta lunedì, e chiaramente c'era tutta la questione delle costituzioni di parte civile, che era il primo aspetto. C'è stato poi errori nelle notifiche ad alcune società, di cui tra l'altro tre del gruppo Ferrovie dello Stato, per cui il giudice ha dovuto stralciare momentaneamente questa posizione e rinotificare tutto alle società, quindi diciamo un allungamento dei tempi. Il processo si prevede all'inizio del prossimo anno, quindi dopo 4 anni e mezzo dai fatti. Nel frattempo vi è stato l'incidente probatorio a cui accennavo prima, che io ero consulente gratuito per i familiari. In quell'incidente probatorio, che è durato diversi mesi, si sono accertate alcune questioni, sia sulla sala montata, quella che ha determinato lo svio dei carri e poi il deragliamento, e sia sull'elemento che avrebbe forato la cisterna da cui è fuoriuscito il GPL, che poi ha provocato le esplosioni e quindi la strage. I periti del giudice, quindi in questo caso del GIP, il giudice per le indagini preliminari, che dovevano accertare l'elemento che aveva forato la cisterna, oltre agli altri quesiti, dopo avere detto, insomma, perlomeno fatto capire che si era trattato di un picchetto, prima della conclusione di questa indagine per presentare la perizia, hanno cambiato versione dicendo che invece si trattava di un elemento del deviatoio, pensando, questo pensano le ferrovie, che possa avere alleggerito le proprie responsabilità, che dovranno essere accertate come quelle di tutti i 32 imputati e delle 9 società coinvolte anche nelle aule giudiziarie. Ora, qual è il fatto gravissimo e sconcertante? Che noi abbiamo denunciato, a conclusione dell'incidente probatorio, quindi l'ultimo giorno, il 4 novembre 2011, abbiamo denunciato come Assemblea 29 giugno, di cui io faccio parte, come Associazione dei Familiari delle Vittime, Il Mondo Che Vorrei, che uno dei due periti era sul libro paga di Rete Ferroviaria Italiana. Ora, qual è il fatto sconcertante? Che al momento della nomina, nel febbraio 2011, questo signore, un ingegnere, tale Licciardello, non ha detto che aveva fatto prima dell'incidente probatorio e successivamente aveva avuto dei contratti di programma col Ministero dei Trasporti finanziati da Rete Ferroviaria Italiana, che è la società direttamente interessata a quale sarebbe l'elemento che ha forato la cisterna da cui poi è fuoriuscito il gas di petrolio liquefatto. Indipendentemente da noi abbiamo denunciato, il giudice ha detto che non vi era dipendenza economica e psicologica, noi abbiamo detto che la cosa era gravissima, primo perché c'era un allone di sospetto su questa conclusione e addirittura con questa svolta delle conclusioni, e poi perché non l'aveva dichiarata al momento della nomina, per cui è un fatto gravissimo che abbiamo denunciato e abbiamo detto non ci sarà conflitto psicologico, ma sicuramente c'è un conflitto di interessi, quello che veniva invece addebitato al sottoscritto, e forse, io dico, anche una coincidenza di interessi.
Certo, ma adesso facciamo un passo in là, è chiaro che il processo, come dire, seguirà il proprio iter, lo seguiremo.
Puoi ovviamente alzare la voce per cortesia?
Purtroppo ci deve essere un problema di collegamento, perché
vabbè. Comunque, voi mi sentite bene?
Sì, no, sì, noi molto ti bene. Sentiamo molto molto bene. Comunque tenteremo di risolvere questo problema tecnico, però prova a vedere se ti riesci di sentirmi. Ecco, al di là del processo che ovviamente verrà seguito da noi tutti, quello che adesso mi piacerebbe un po' in conclusione di questa nostra diretta focalizzare è il problema comunque dell'insicurezza del trasporto ferroviario, legato anche alla mancanza di investimenti nella sicurezza e anzi nella riduzione delle risorse che alla sicurezza vengono destinate, a fronte di una scelta prioritaria per il trasporto di lusso, qual è stata quella dell'alta velocità.
Sì. Ascolta, una breve premessa. Ora, noi abbiamo sempre detto che gli obiettivi, il contenuto di questa mobilitazione che ormai è ininterrotta qui a Viareggio, ma non solo dall'inizio di questa tragedia, dal giorno di questa tragedia, abbiamo sempre detto verità, giustizia e sicurezza, perché noi siamo convinti che si è trattato di una strage annunciata, nel senso che non sono state applicate le normative che avrebbero potuto evitare questa strage, non vi sono normative nuove rispetto alla nuova tecnologia per la sicurezza e la salute, e soprattutto che è stata attuata in particolare negli ultimi 20 anni una politica di smantellamento delle ferrovie, sia come servizio pubblico con taglio del personale di circa 150.000 unità. È chiaro che la manutenzione è diventata in qualche modo un optional, e quindi la sicurezza e la salute, e oggi possiamo dire anche l'aggressione all'ambiente, visto l'esplosione che vi è stata a Viareggio, è ovvio che sono stati fortemente penalizzati. Allora, noi abbiamo denunciato questo incidente come strage annunciata, considerando anche il fatto che prima del 29 giugno 2009 in Toscana, nello stesso mese, vi erano stati due incidenti gravissimi di treni merci che per fortuna non avevano avuto conseguenze per le vite umane. Avevamo denunciato queste cose, ma ovviamente siamo stati inascoltati, addirittura eravamo ferrovieri che si faceva del semplice allarmismo. Poi purtroppo il 29 giugno 2009 ha posto tutti di fronte a questa realtà drammatica di queste 32 vittime, considerando anche il fatto che dal 2007 ad oggi in ferrovia sui binari sono morti 35 lavoratori, che è una statistica impressionante, vuol dire che ogni 2 mesi è deceduto un lavoratore sui binari delle nostre ferrovie. E allora noi ci siamo preoccupati di fare un lavoro anche di studio a livello seminariale, di approfondimento, per capire quello che non è stato fatto e quello che deve essere fatto sostanzialmente. Abbiamo posto fino al Parlamento europeo a Bruxelles delle misure per la sicurezza, che nessuno ad oggi ha smentito, misure per la sicurezza che avrebbero evitato la strage ferroviaria del 29 giugno 2009. Quindi stiamo conducendo questa battaglia. Ieri l'amministratore delegato era presente a Pistoia a inaugurare il supertreno Frecciarossa alla Breda Ansaldo di Pistoia, e chiaramente gli hanno chiesto i giornalisti sul processo di Viareggio, in quanto lui è imputato, uno dei maggiori imputati di questo processo. Sostanzialmente lui ha detto cose abbastanza pesanti, ha detto che da ora non esiste un problema di sicurezza in ferrovia. Questo che vuol dire? Che innanzitutto non tiene conto di quello che avviene sui binari e di quali sono le misure che devono essere adottate, e secondo, in qualche modo, un'implicita ammissione, vuol dire che prima di ora vi erano problemi di sicurezza che hanno determinato questa strage, considerando anche che lo stesso amministratore delegato, nella filosofia dei manager o dei boiardi di Stato, dice che ha detto più volte, soprattutto nelle audizioni al Senato, all'ottava commissione lavori, che con delle buone assicurazioni si può ovviamente ovviare a tragedie come Viareggio. Ora, a noi sembra una affermazione di una lucida ma allo stesso tempo preoccupante sullo stato mentale di questi amministratori, nel senso di dire che se abbiamo delle buone assicurazioni ci costano meno risarcire le vittime anziché fare quei costi per mettere in sicurezza e per evitare quelle vittime. Ora, credo che questa sia una logica, ovvio che del modo di produzione capitalista, però noi credo che dobbiamo essere partigiani della sicurezza, della salute come diritto inviolabile, come bene prezioso, e quindi dobbiamo oggi fare un'azione politica forte contro le privatizzazioni, le liberalizzazioni e soprattutto contro la deregolamentazione dell'organizzazione del lavoro, che fa sì che, come dicevo prima, la sicurezza diventi un optional. E invece noi abbiamo posto questo problema al centro, abbiamo detto che se a Viareggio questi treni pericolosi avessero circolato a velocità inferiori rispetto a quelle che circolano oggi in tutta Italia, sarebbe stato un requisito indispensabile che se ci fosse stato un muro, come i cittadini, gli abitanti di Via Ponchielli chiedevano da anni, e tra l'altro tra i firmatari di quella richiesta vi sono alcune persone che poi sono morte nell'esplosione, se fossero stati adottati i carri scudo vuol dire il primo e l'ultimo vuoti o con materiale inerte, dato che si è forata la prima cisterna, non vi sarebbe stata la strage. Inoltre noi abbiamo detto anche che c'è necessità dei rilevatori temperatura boccole, dei dispositivi antisvio, tutti provvedimenti che consentono di fermare il treno prima che sia troppo tardi. Ecco, queste misure l'amministratore delegato le ritiene fuori dalla realtà, lo ha dichiarato anche ieri a questa presentazione alla Brera di Pistoia, e noi vi diciamo invece che fuori dalla realtà non garantire sicurezza per i lavoratori delle ferrovie, per i viaggiatori e dopo la strage di Viareggio purtroppo dobbiamo dire anche per i cittadini che stavano riposando nelle proprie abitazioni pensando che fosse il posto più sicuro, perché tutte le vittime in questo disastro ferroviario sono cittadini al di fuori dell'ambito ferroviario. Ecco, quindi la battaglia sicuramente è dura, è complessa, è dolorosa, ma noi siamo mobilitati, siamo tranquilli, sappiamo che in ogni battaglia si pagano prezzi politici, come è il mio licenziamento, ma pensando di essere dalla parte della ragione la condurremo fino in fondo, perché la strage di Viareggio non sia dimenticata, non rimanga impunita e soprattutto non si ripeta, come purtroppo è avvenuto in questo paese per tante stragi, sia di carattere politico che di carattere cosiddetto civile.
Riccardo,
anche lunedì eravamo mobilitati, abbiamo fatto il corteo perché è arrivato fino all'entrata del tribunale, e quindi questo credo che sia la solidarietà, l'unità, la mobilitazione, l'organizzazione di questa battaglia siano gli ingredienti importanti per far sì non solo di strappare risultati importanti sull'accertamento delle responsabilità, sulla verità e in qualche modo anche di giustizia, ma soprattutto per garantire sicurezza e anche per far sì che i lavoratori impegnati sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e in particolare in ferrovia non debbano subire nessun tipo di rappresaglia politico-sindacale, e quando le subiscono ovviamente siano respinte al mittente, come nel caso che mi riguarda direttamente.
Riccardo, veramente precise le tue parole, veramente da accapponare la pelle quando dici che le morti legate in qualche modo al lavoro abbiano come soluzione per questi le polizze assicurative, è veramente, come dire, il massimo dell'orrore e della vergogna. È preciso, sei stato quando in un mondo che tutto taglia tranne il profitto, in un mondo che taglia lavoratori e sicurezza, la strage di Viareggio non si può chiamare in nessun modo un incidente. È giusto chiamarla strage, come è giusto allargare come dire, la questione di Viareggio a tutte le situazioni di lavoro e non solo, in cui le stragi sono stragi capitaliste e che poco che chiamarle incidenti diventa un vero e proprio eufemismo in qualche modo.
Per concludere, siccome oggi molti definiscono quanto è avvenuto a Viareggio una strage, noi abbiamo pensato che si possa dire che si tratta di un crimine in tempo di pace.
Ma forse è un crimine in tempo di guerra, la guerra nei confronti dei lavoratori, nei confronti di quelli che non hanno quattrini, nei confronti di chi, come dire, conduce l'unica guerra possibile, che è quella di classe.
Pronto,
non mi hai sentito?
Sì. Tempo di pace nel senso di dire che non c'è la guerra come in Iraq, in Afghanistan.
Sì, con modalità diverse. Sì,
capito,
non c'è,
per
certo.
Cui il tempo di pace possiamo virgolettarlo quanto si vuole, però noi lo definiamo un crimine oltre che una strage annunciata, e quindi quello che viene detto ci sembra giusto. Ecco.
Riccardo, sì.
Quello che è importante è che noi pensiamo che la verità politica e storica sia già scritta anche su questa strage, faremo di tutto perché anche nelle aule giudiziarie possa rientrare stralci, brandelli di questa verità che è già scritta.